La finestra, rubrica di approfondimento curata dall'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino. Edizione di venerdì 13 maggio, con Sergio Prelato, consigliere nazionale e provinciale UICI, membro del Comitato Autonomia e Mobilità.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nostro appuntamento di approfondimento. Oggi diamo il benvenuto al nostro amico e consigliere Sergio Prelato. Giochiamo un po' in casa, perché Sergio è non solo membro della nostra associazione da tanti anni, ma in questo momento sta anche facendo un lavoro prezioso all'interno del Consiglio, quindi è una persona che moltissimi di noi conoscono. Forse però non tutti sappiamo qual è nello specifico il lavoro che Sergio, insieme al Comitato Autonomia e Mobilità, sta portando avanti in questo periodo. Quindi innanzitutto lo salutiamo. Ciao Sergio e benvenuto con noi.
Ciao Lorenzo e grazie, saluto a tutti.
Allora, puoi raccontarci un po' più nello specifico di che cosa vi occupate col Comitato Autonomia e Mobilità? Mi soffermerei in questo caso soprattutto sull'aspetto della mobilità, perché so che riguardo a quello negli ultimi anni ci sono stati degli sviluppi importanti.
Allora, per quanto riguarda la mobilità, dico soltanto che il Comitato Autonomia e Mobilità, come tutti i gruppi di lavoro, sono degli organismi previsti dallo Statuto dell'Unione a livello nazionale, no? Per cui molte sezioni riescono a formare questi gruppi di lavoro tematici, in questo caso quello dell'autonomia e della mobilità. Per quanto riguarda il nostro gruppo, che insomma da anni opera a vario titolo con varie persone, diciamo che i trasporti sono la cosa fondamentale, e in particolare Torino dal 2006 in poi ha sviluppato la sua prima rete di metropolitana sotterranea, e da quel momento lì è partita una metropolitana, non si è più fermata, con vari stop, con vari problemi. Comunque la linea 1 bene o male non si è fermata. Le ultime due fermate, Vitale 61 e Bengasi, con un nuovo capolinea spostato da Lingotto a Bengasi, si sono inaugurate l'anno scorso, più o meno di questi tempi, e il Comitato Autonomia e Mobilità ha dovuto seguire man mano la costruzione della metropolitana. Quindi questo prevede un'intensa attività di monitoraggio, di contatto con i direttori dei lavori, con chi dirige gli scavi, eccetera. Nel momento in cui il buco è stato fatto, si spunta fuori all'esterno, c'è l'arredamento, loro si chiamano così tecnicamente, l'arredamento interno, quindi si deve arredare la stazione metro, e lì scatta la parte operativa, cioè noi ci incontriamo con i tecnici di Infratoc che gestisce la metropolitana, e tracciamo i percorsi tattili, le scritte ingrandite per i ipovedenti, le scritte in braille, e poi cerchiamo anche di collegare, non sempre ci riusciamo, a macchia di leopardo, anche le scale che spuntano, sbucano in superficie con la città, quindi con i vari punti di interesse, con le fermate, con dei bus di superficie, con gli attraversamenti, con le guide naturali. Il problema è che lì ci sono conflitti di competenze ed è un ginepraio incredibile. Anche lì uno sforzo negli anni per mettere in contatto tutti questi attori, no? GTT, Infratò, Suolo Pubblico, Marte, Saturno, Giove, perché veramente ci sono, ognuno fa un pezzettino. E quindi questo sforzo è veramente notevole, perché deve prevedere una costanza, cioè tu non ti puoi distrarre, perché nel momento che ti distrai decidono di fare una cosa e tu perdi il treno, in questo caso la metropolitana.
La metropolitana, viene da dire, certo.
Stiamo seguendo, tra l'altro, adesso già stiamo seguendo già la linea 2, quindi
siete sempre sul pezzo, direi.
Sì, bisogna stare molto. È una sorta di tensione positiva, non c'è niente di negativo, perché poi comunque i tecnici ormai siamo conosciuti, quindi siamo apprezzati, siamo rispettati e siamo diventati un punto di riferimento grazie anche al lavoro di tutti noi, insomma.
Certo, ecco, per venire proprio al lavoro su queste ultime fermate che avete fatto, ecco, quanto credi che attualmente possano essere accessibili a chi non vede o a chi è ipovedente, grazie anche proprio al vostro lavoro?
Allora, guarda, intanto stiamo lavorando anche sulle quattro fermate che da Fermi andranno verso Cascinevica. Proprio in questi giorni ero un po' preoccupato perché non sentivo notizie, e ho mandato una mail per capire se quello che avevamo concordato, insomma, era nella testa dei progettisti, degli esecutori dei lavori, perché non bisogna mai abbassare la guardia. Il problema della metropolitana qual è? È che nel momento in cui viene inaugurata una fermata, spesso e volentieri si dimenticano i pezzi esterni, no? Per cui, per esempio, Porta Susa, quando sbuchi dalla stazione non hai collegamenti con le guide naturali, insomma. E quindi da questo punto di vista la metropolitana di Torino è molto accessibile, molto confortevole all'interno. E purtroppo 2/3 delle fermate, quando tu sbuchi all'esterno, non hanno collegamenti di percorsi tattili, che sono banalmente una striscia di rose che ti porta dalla scala mobile, dall'ascensore, alla prima guida naturale, e tu da lì intercetti in entrata o in uscita il percorso, no? Per poterti orientare. Ecco, purtroppo da questo punto di vista la metropolitana di Torino è molto debole.
Quindi molto bene all'interno, ma molto male appena si esce.
Esatto, e, non in, e poi a macchia di leopardo. Adesso per risolvere questo problema annoso abbiamo portato sul tavolo dell'assessore di competenza la foglietta questa richiesta, cioè proprio un monitoraggio. Le fermate non accessibili all'esterno sono tot, sono queste, e dovete metterci dei soldi e dobbiamo cercare insieme di risolvere questo problema. E a quanto pare ci sono dei segnali molto positivi, quindi speriamo che nell'arco del mandato di questa nuova amministrazione si riesca a risolvere questo problema in maniera definitiva. E intanto tutte le nuove fermate, quindi per esempio parliamo di Italia 61 e Engasi, i percorsi ci stiamo dietro. Il problema è che l'Italia 61 è legata alla fine dei lavori del grattacielo della regione, per cui quando saranno finiti quelli saranno completati i percorsi in superficie, però lì ci sono già i semafori sonori, ci sono i percorsi, insomma, siamo veramente sul pezzo. E anche Bengasi, il nuovo capolinea, è ben collegato con i percorsi in superficie. Il problema è che anche lì Piazza Bengasi è un'area mercatale provvisoria, c'è cioè un parcheggio di GTT, ma sarà oggetto nei prossimi anni, dovranno spianare tutto e riconvertire, fare parcheggi sotterranei, per cui quei percorsi saranno tolti, ma noi come Unione abbiamo preteso che fossero messi, perché in Italia non c'è niente di più temporaneo di una cosa che è
Certo.
definitivo di una cosa temporanea. Quindi per adesso chi non vede ce la fa.
Ecco, scusami se salto un po' di palo in frasca, ma hai citato un argomento che credo sia anche di grande interesse per i nostri soci, che è quello dei semafori sonori. Ecco, su questo tema so che voi come comitato, a Torino state portando avanti una battaglia da tempo. Ecco, ti va di raccontarci qualcosa anche su questo?
Allora, intanto bisogna dire questo, io lo dico per chi avrà la pazienza di ascoltare. Allora, il decreto 503 del 96 prevede obbligatoriamente per legge che ogni amministrazione comunale, dalla più piccola alla più grande, quando fa oggetto di ristrutturazione straordinaria o ordinaria, un incrocio, è obbligato a mettere un semaforo sonoro, anche se non è richiesto da un'associazione di categoria. Naturalmente questo non è stato fatto. Diciamo che Torino, su 600 incroci semaforizzati, ne ha più quasi 120 con semafori sonori. Il problema però qual è? Che quando noi chiediamo dei semafori sonori puntuali, cioè abbiamo delle esigenze particolari, come per esempio la zona del Tribunale, il Corso Vittorio, l'amministrazione ci dice non abbiamo i fondi, questo ce l'ha detto Fassino, questo ce l'ha detto l'Appendino, speriamo che non ce lo dica lo Russo. E il problema qual è? Che paradossalmente, mentre sul corso Matteotti, che è stato oggetto di riqualificazione, l'amministrazione precedente è stata corretta, ha applicato il decreto del 96, quindi ha messo quei semafori lì. Quindi, parallelamente, quando si ristruttura, soprattutto la precedente amministrazione, ha cercato di attenersi a questo obbligo di legge, no? Però chiaramente, quindi noi abbiamo un aumento dei semafori, ma non abbiamo invece parallelamente la soddisfazione delle 10 richieste più cocenti che a noi interessano di più. Cioè non è che gli altri non ci interessano o un certo ipovedente non ci passa, però noi abbiamo 10 problemi di incroci molto seri che
Dei
non ci
punti
piacciono
strategici possiamo dire.
e speriamo che adesso ci mettano i soldi, soprattutto alla luce del PNRR, insomma.
Certo, ecco, per dare un'idea per chi è di Torino, di quali punti parliamo?
Allora, parliamo di ospedale Mauriziano, no? Guidi
Sì.
corso Turati, ando corso Rosselli, che è molto pericoloso, poi c'è la linea 4, ci sono persone che lavorano, e il tribunale è quello lì che c'è in corso Vittorio, insomma, quindi
Sì.
ci sono fermate, attraversamenti, controviali e quant'altro. Poi abbiamo punti di interesse molto particolari, come c'è stata fatta una richiesta a Conigi, dove c'è la fermata della metropolitana, quindi abbiamo corso Svizzera, corso a Conigi, cioè è un punto molto delicato, molto importante quello. E poi ci sono invece delle richieste magari più periferiche, però sono sempre legate, cioè non è che noi chiediamo perché c'è un socio lì e vogliamo il privilegio di quel socio, no, sono aree densamente abitate da persone non vedenti e ipovedenti che prendono i mezzi di superficie anche adiacenti alla metropolitana, che magari attraverserebbero con grande sicurezza e facilità due o tre corsi importanti, tipo corso Peschiera, corso Taranto, e magari in un quarto d'ora raggiungono la metropolitana. Ma quando tu devi attraversare dei corsi ad alto flusso, ad alta intensità, dove vanno sparati come dei missili, e non hai un semaforo sonoro, rinunci, magari prendi un mezzo in superficie che fa un giro più largo per non rischiare, insomma. E quindi questi sono, comunque sono una decina. Diciamo che per fortuna, prima della pandemia, Stefano Cianchini, che è il nostro ingegnere, è riuscito a trarre delle risorse da una pista ciclabile, ed è riuscito a, per esempio, uno dei punti più cocenti era Porta Nuova, via Sacca nel Corso Vittorio, ed è stato
È
fatto,
stato
quindi
fatto,
quello è stato un
certo.
risultato, sì.
Ecco, abbiamo parlato molto di Torino, lo dico così en passant, che comunque il lavoro del Comitato Autonomia e Mobilità non è limitato a Torino, so che avete fatto e state facendo anche delle attività molto interessanti nei comuni limitrofi e questo è bene dirlo anche per chi dei nostri soci e amici abita in provincia. Ma per salutarci volevo farti un'ultima domanda. Che riguarda una sfida particolare. Ecco, chi poi leggerà la nostra rivista UIC011, che in uscita a giorni ne potrà leggere, ma diamo una piccola anticipazione. Vi siete occupati anche dell'accessibilità del Parco Dora recentemente.
E allora, intanto quest'area, forse molti di voi la conoscono, insomma, è un'area post-industriale dove c'erano quattro fabbriche di gomma, tappeti, una fonderia, insomma, quindi la copertura della Dora con cemento, con una torre di raffreddamento. Tutta questa roba qui è stata tolta e è stata trasformata in un parco urbano proprio in mezzo alla città. E il comitato Dora Spina 3, che è un comitato di quartiere molto attivo, ha chiesto a noi così, un parere sull'accessibilità di questo parco dal punto di vista dei disabili motori e visivi. E io ho fatto un bel giro recentemente, ma l'avevo fatto già nel 2011, per capire le pendenze, l'accessibilità e le sfide che un non vedente o un ipovedente potrebbero trovare a fruire in un parco. Allora, il parco è proprio una sfida incredibile, cioè nel senso che una persona non vedente deve veramente avere una rappresentazione molto precisa di un parco del genere, però è una sfida assolutamente che si può affrontare. Quindi questo parco dal punto di vista della disabilità motoria è messa molto bene. Il problema è che, essendo per noi molto vasto, le guide
Certo, avere
naturali,
dei
i
punti di
cemento
riferimento è
sono
molto
individuali.
complicato.
E quindi noi in qualche modo stiamo cercando di dare dei suggerimenti del tipo: noi arriviamo lì col pullman, dobbiamo avere un percorso che ci porta magari all'imbocco del parco e lungo la Dora, e noi agevolmente, dopo che ce lo siamo studiato il parco, praticamente possiamo seguire la guida naturale del muletto lungo la Dora, ci facciamo una bella passeggiata attraversando il ponte, poi ritornando sul punto di riferimento della fermata dall'altra parte, intanto magari ci possiamo fermare sotto un albero, un parco, magari se abbiamo dei bambini, fruire delle giostre, insomma. E quindi è una sfida molto interessante, è una sfida che durerà parecchio. La cosa importante è non farsi prendere dall'ansia di fare tutto e subito, cioè si parte da piccole, piccole cose che poi nel tempo diventeranno un puzzle e uno potrà fruirne, insomma.
Certo, e allora complimenti per questo lavoro, per questa sfida e complimenti anche per tutto il resto. Qui In questo spazio diamo qualche cenno, ma in realtà il lavoro che voi fate è un lavoro estremamente articolato, di cui comunque attraverso i nostri canali informativi, desideriamo continuare a dare conto, perché, parliamo di aspetti che toccano veramente la vita quotidiana di tutti noi e soprattutto, appunto vi ringraziamo e ringrazio te in particolare Sergio per questa intervista, augurandoti buon lavoro e buon tutto.
Io ringrazio te Lorenzo, ringrazio anche i componenti del gruppo perché nessuno fa niente da solo, quindi io sono il gruppo e quindi in questo momento lo rappresento, ma loro sono le persone che lavorano con me.
Molto bene, grazie e grazie anche ai nostri ascoltatori e appuntamento alla prossima edizione della Finestra UIC Torino.